Contra. Le 9:03 minuti è mercoledì 7 settembre 2022 e tra poco la nostra pagina dedicata alle elezioni. Le 9:05, dicevamo, la nostra pagina elettorale, di solito questa parte della trasmissione dalle 9 e le 9:30 la dedichiamo e la dedicheremo fino appunto al momento elettorale, alle prossime elezioni. Quest'oggi è con noi il professor Tommaso Montanari, storico dell'arte e presidente dell'Università per Stranieri di Siena. Buongiorno professore, ben trovato.
Buongiorno, rettore, non presidente ancora dell'università.
Non ha presidenti, esatto, è il rettore naturalmente. No, perché qui tra le scuole i pesi di presidenti stiamo facendo un po' di confusione.
E poi, il clima di presidenzialismo è imminente, capisca.
È imminente?
Beh, insomma, se vince la destra fino ad avere i 2/3 del Parlamento, pare abbastanza evidente che ci aspetti uno stravolgimento della carta antifascista in senso presidenzialista, cioè in un senso di pieni poteri.
Sono in discussione anche altre questioni venute fuori in questa campagna elettorale, tipo l'interruzione volontaria di gravidanza e altre cose del genere.
Sì, non mi stupirei se una delle prime mosse di un governo Meloni o comunque di un governo nero fosse rimettere in discussione il diritto all'aborto per mettere in difficoltà l'unico vero oppositore morale potenziale di questa destra, cioè Papa Francesco.
Però Papa Francesco non concorre a queste elezioni, per cui che succede? Come valuta la campagna elettorale degli altri protagonisti, diciamo così? Partiamo dal PD.
Ma mi pare che il PD si sia suicidato e abbia suicidato la Costituzione, se si potesse dire così. La rinuncia ad allearsi con i 5 Stelle di fatto è stato il semaforo verde alla destra estrema. E qui ci sono due letture possibili. Che Letta sia, come dire, cognitivamente insufficiente e non abbia capito cosa stava facendo, oppure, quella più probabile, temo, è che il vero pericolo non venga visto nella Meloni, nell'estrema destra, ma nel Movimento 5 Stelle, e che la vicenda della guerra in cui Conte e 5 Stelle sono stati gli unici a provare a smarcarsi. Ricordo che, non so, per esempio Sinistra Italiana, che pure aveva votato contro il riarmo e contro il rinvio delle armi, poi di fatto si è alleato col PD ed era pronto a stare pure fettino con Calenda, quindi diciamo, lì è tutto rientrato, mentre il Movimento 5 Stelle, Conte ripete ogni 2 giorni che non prende ordini da Washington. Allora parrebbe ragionevole pensare che la logica atlantica sia quella prevalente, e come ha scritto Rino Formica, lucidissimo 95enne, sì, Mario Draghi si è presentato come il Lord Protettore della Meloni, e cioè in realtà che il PD si prepari, se non a governare con la Meloni, certamente a trattarci per una riforma costituzionale, che quindi in realtà il nemico sia individuato nelle 5 Stelle e non nell'estrema destra, però non si spiegherebbe la rinuncia all'unica possibilità concreta di fermare la destra.
Meloni infatti ha appena detto riforme condivise ma non mi faccio impantanare, mentre invece Renzi parla di risultati sorprendenti per quello che lui chiama il terzo polo. Renzi e Calenda?
La nuova Forza Italia, il polo degli egotici, delle proiezioni personali, è proprio l'antipolitica più antipolitica che si può, cioè il personalismo, il Rinascimento Saudita, è proprio il peggio in assoluto, direi, che ci offre questa tornata elettorale.
Parliamo del Movimento 5 Stelle, professore, come lo vede?
Allora, penso che Conte stia facendo uno sforzo sincero nel traghettarlo a un'area che un tempo sarebbe tra di sinistra, loro stessi forse non accettano questa etichetta, ma non c'è dubbio che i 9 punti che Conte ha posto a Draghi e che Draghi non ha accettato, portando poi, diciamo, alla fine del governo Draghi, fossero perfettamente coincidenti con la piattaforma della CGIL, per certi versi anche più avanzati. E ci sono infinite contraddizioni, ma non c'è dubbio che il voto 5 Stelle oggi è il voto più contundente contro l'agenda Draghi, che di fatto è il primo stadio di un razzo a 2 stadi, il cui secondo stadio è la Meloni. Quindi è di fatto, dopo 1000 tradimenti, dopo 1000 non credibilità, dopo la complicità nei decreti di sicurezza di Salvini nel primo governo, dopo 1000 cose terribili, oggi però di fatto sembra l'unica forza davvero capace di infastidire il sistema, che invece ha assorbito la Meloni completamente.
Vedremo delle sparizioni tipo Di Maio?
Lo spero.
Perché?
Perché Di Maio ha proprio lo stigma del traditore, cioè di colui che va in politica per cambiare il mondo e invece alla fine ci rimane per cambiare soltanto la sua vita, tradendo tutto quello che ha detto e diventando la caricatura del figlioccio di Draghi, una cosa terrificante.
Ci siamo dimenticati qualcuno, professore?
Ma non lo so, è un tale circo equestra che qualcuno ci sarà sfuggito di certo.
Vedremo, ci risentiamo dopo il 25.
L'unica cosa che vorrei dire è di andare a votare.
Diciamo,
perché chiunque crede nel fronte antifascista sa che anche solo un voto in più abbassa la quota dell'estrema destra. Ognuno poi, come dire, deciderà se credere all'antifascismo di Letta, io non ci credo per nulla, se credere alla possibile apertura a sinistra dei conti, ognuno farà i conti con la propria coscienza e la propria ragione, però credo che sia necessario andare a votare in questo momento, perché intanto perché i partigiani e le partigiane sono morti per permetterci di votare, e poi perché credo che più si vota più si abbassa l'aliquota dell'estrema destra.
Non abbiamo parlato di Salvini e di Berlusconi perché li abbiamo messi nel calderone.
E che vogliamo dire?
Li abbiamo messi al calderone della Meloni, della destra.
E probabilmente se fanno un governo saranno i 2 elementi di instabilità, per ragioni diverse potrebbero poi questo governo farlo anche cadere, ma non è un gran divertimento, cioè ci aspettano mesi atroci da tutti i punti di vista.
Professore, grazie per le sue riflessioni e buona giornata.
Grazie a lei.
Keeps me grooving, steady grooving, steady love.
continuano le nostre interviste in regime di par condicio per presentare i candidati, le candidate per questa tornata elettorale. Per quello che riguarda la Toscana, oggi andiamo dal Movimento 5 Stelle, andiamo da Andrea Quartini. Andrea, buongiorno, ben trovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi, grazie dell'ospitalità.
Raccontiamo, come dire, i punti qualificanti della sua candidatura.
Io sono appunto candidato all'uninominale per Firenze e sono capolista al proporzionale, al plurinominale. E, diciamo, ho scelto di candidarmi per il Movimento 5 Stelle perché ritengo che sia l'unica forza politica che davvero vuole difendere i principi dei padri e delle madri costituenti e mette al primo posto la difesa del bene comune. Tra l'altro, io da medico ritengo che la salute sia uno dei beni comuni da tutelare, da proteggere.
È strano che in questa campagna elettorale nessuno ha parlato di sanità dopo 2 anni e mezzo di pandemia.
In effetti si parla poco di sanità. Io ne parlo sempre. Ne parlo sempre perché direi che la pandemia ci ha insegnato moltissime cose rispetto a quanto sia importante intervenire. La prima questione che la pandemia ci ha insegnato è che l'organizzazione così com'è non può funzionare. Il definanziamento e soprattutto la difficoltà a far crescere la medicina territoriale è sotto gli occhi di tutti. Cioè, abbiamo avuto gli ospedali che sono stati congestionati e il territorio che non ce la faceva a intervenire, con tanti operatori che hanno lavorato nel primo periodo a volto scoperto e a mani nude, non c'erano neanche i dispositivi di protezione individuale. Questo chiaramente ci deve far riflettere su questa incapacità che c'è stata negli anni di investire in sanità.
È un elemento importante. Abbiamo ancora una sanità ospedalecentrica in qualche modo?
Assolutamente sì. E queste cose non è che poi le dico io, lo dicono tutte le agenzie, la Genas, lo dice il Gimbe. E cioè 37 miliardi di definanziamento in sanità lo abbiamo pagato a caro prezzo. L'altro aspetto che ci ha insegnato la pandemia è che non era una pandemia, era una sindemia, come dice il Lancet. Cioè la pandemia ha fatto tanti danni per gli scorretti stili di vita. Dov'è che ha impattato di più la pandemia? Ha impattato di più sulle insufficienze respiratorie, fumo di sigaretta, bronchiti croniche, eccetera. Cardiopatie, stesso discorso, fumo di sigaretta. O ipertensione, quindi anche l'ipertensione non controllata. Diabete, tanti diabetici con tante difficoltà. O che quindi difficoltà a mantenere una dieta adeguata. Oppure ha agito sul sovrappeso, obesità, quindi esercizio fisico e di nuovo la dieta, o riduzione delle difese immunitarie, cioè laddove anche il consumo di bevande alcoliche e lo stesso fumo di sigaretta, o sui tumori, che malattie croniche di rinete. Ecco, allora, se diciamo tutte queste patologie riuscissimo a contenerle o fossimo riusciti a contenerle, la pandemia avrebbe fatto pochi danni, ne avrebbe fatti lo stesso, ma non così tanti come ne abbiamo osservati. Ecco che bisogna cominciare a ragionare in termini di educazione alla salute, bisogna cominciare a ragionare in termini di prevenzione.
Quindi parliamo di medicina preventiva, infatti.
Certo, bravissimo. Se lei mi porta a parlare di sanità, io non smetto più, questo. Per cui io sto dicendo che il Movimento 5 Stelle da questo punto di vista ha il programma migliore, perché in gran parte l'ho scritto io negli anni mentre ero consigliere regionale.
Andrea Quartini, candidato all'uninominale a Firenze, al plurinominale capolista per il Movimento 5 Stelle. Andrea Quartini, grazie davvero per essere stato con noi.
E io ringrazio voi tantissimo perché mi avete consentito di parlare anche di questi temi.
Grazie a lei di nuovo, buona giornata.
Buona giornata.
Ha chiesto chiarimenti all'Agenzia ONU per l'Energia Atomica sul rapporto della situazione nucleare di Zaporizhzhia, definita insostenibile, lo ha detto il ministro degli esteri Lavrov, che ha deplorato il rapporto dell'Agenzia IAEA perché non indica chiaramente che a bombardare l'area della centrale nucleare sarebbero gli ucraini. Soddisfazione invece da Kiev, il presidente Zelensky ritiene positivo il rapporto dell'Agenzia per il nucleare, che menziona la presenza di materiali militari russi all'interno della centrale. Tra 5 minuti arriva il giornale radio di Popolare Network, noi ci risentiamo subito dopo.